15 sulla pecora smarrita, sul valore di uno. Negli anni ho predicato da questo brano, questo è un messaggio diverso, cioè non ho ristampato il foglio e ripresento i miei appunti di prima, non sto facendo questo stamani, neanche la settimana scorsa avevo predicato in passato sulla pecora smarrita, ma ho riletto quei brani, ho rimeditato su questo concetto, mi sono rimesso a studiare, il Signore ha messo sul mio cuore delle cose da condividere con voi. E poi, dopo aver studiato i primi 7 versetti, ho voluto continuare con l'argomento del figlio prodigo, che è la prossima parte del capitolo, in realtà è la maggior parte del capitolo 15. Anche se l'anno scorso ho predicato su questo brano, questo è un nuovo messaggio. I concetti ovviamente sono simili, ma consideriamo stamani la voglia di tornare a casa, la voglia di tornare a casa. Sotto certi aspetti questo mondo è sotto sopra, ma sotto altri aspetti, diciamo la verità, il mondo è sempre stato sotto sopra. Ora ci sono delle evidenze, ora si vede di più, ma in realtà anche quando le cose andavano bene, comunque il mondo era sotto sopra. Io penso che questo periodo ci sta dimostrando che l'uomo non è in controllo veramente di niente. Quello che fa l'uomo spesso è di aggiungere, non voglio essere negativo stamattina, ma spesso quello che fa l'uomo aggiunge al male, e dalle cose cattive nel mondo l'uomo reagisce in modo sbagliato. Cominciando con i problemi delle malattie, i problemi dei capi di Stato inetti e stesso corrotti, ci sono problemi economici incalcolabili. Un problema profondo è la rabbia, l'odio, l'egoismo che si sta manifestando in violenza e discriminazione, di cui sono colpevoli tutti i tipi di persone nel mondo. I problemi sono tanti, ma la soluzione è sempre una. La vera soluzione a tutti questi problemi è sempre una, e noi la conosciamo non perché siamo speciali, ma perché abbiamo aperto la parola di Dio e abbiamo scoperto che la soluzione a tutti i problemi del mondo è Gesù Cristo. Gesù è venuto nel mondo per affrontare il nostro problema principale. Il nostro problema principale è proprio quello del peccato, ed è quello che noi stiamo vedendo nel mondo oggi. È il problema di ogni individuale persona al mondo. Lui ha fatto tutto ciò che era necessario per lavare i nostri peccati e di darci una nuova vita in Lui. Noi dobbiamo riconoscere il nostro bisogno di questo e di accoglierlo in fede nel nostro cuore. Tu devi fare questo se non hai già fatto. Se hai ricevuto Cristo come tuo personale salvatore, dobbiamo confidare in Lui e seguirlo e permettere che Lui trasformi la nostra vita. Perché non è detto che una volta ricevuto Cristo come proprio salvatore, noi ci comportiamo sempre come Cristo vuole. E quindi dobbiamo permettere che Lui, la sua parola, attraverso la sua parola e con l'aiuto dello Spirito Santo, incominci a trasformare i nostri modi di pensare, i nostri modi di agire e di reagire. Ora, questo volevo dire, questo per affrontare il momento corrente nel mondo. Ma in Luca 15 c'erano delle persone che ascoltavano Gesù. Ora tutti i pubblicani, nel versetto 1, e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. Questo breve versetto è molto importante. Tutti noi dovremmo accostarci a Gesù per udirlo. Incomincia lì. Chi è che si accostava a lui? Persone che ne avevano bisogno. Tutti noi abbiamo bisogno di ascoltare il Signore Gesù Cristo. Quando hai davanti a te il Signore Gesù, delle sue parole o un'opera sua, il nostro atteggiamento, il tuo atteggiamento deve essere uno che si avvicina ascolta e accoglie quello che sta cercando di insegnarci. Se io guardo nel mondo sono sempre più confuso, se guardo nella Bibbia le cose incominciano a chiarirsi un pochino e capisco che il motivo di tutto il male che è nel mondo è quello che è il male nel cuore degli uomini, delle persone. Altri c'erano che criticavano Gesù. E questi sono i due tipi di persone nel mondo. In realtà c'è anche un terzo tipo, quello indifferente. C'è chi ascolta Gesù, c'è chi critica Gesù. Mi auguro che tu non sia uno di questi. Di criticare il Signore Gesù Cristo e di trovare sempre un errore o di trovare sempre una contraddizione a quello che la Bibbia dice. Non fare così. Ma poi ci sono le persone indifferenti che non si importano proprio di quello che dice la parola di Dio, né positivo o negativo. Ma altri criticavano. E se hai un problema con Gesù, sei tu il problema. E oggi quale vuoi essere? Se ascolterai onestamente Gesù Cristo cambierà la tua vita. Ho detto questo 2 settimane fa, non mi ricordo quante settimane fa, quando abbiamo affrontato questa prima parte del brano. Gesù affronta poi le critiche, perché dice nel versetto 2: e i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola. Quindi in risposta alle critiche, al fatto che lui accoglieva peccatori, lui predicava il perdono, lui predicava la riconciliazione con Dio attraverso la fede in lui stesso, lui predicava il fatto che era venuto finalmente, si stava compiendo finalmente le promesse di Dio per la nostra redenzione, e i peccatori che si rendevano conto del loro bisogno si avvicinavano e gli altri criticavano. E quindi Gesù insegna sul valore di ogni individuale persona. Quelli che si giustificavano da sé, quelli che non pensavano di aver bisogno di Gesù e né del suo perdono, o non pensavano di aver bisogno della riconciliazione, quindi si erano opposti a Gesù. E Gesù insegna loro che tutti sono preziosi agli occhi di Dio. Lui insegna la lezione sulla pecora smarrita e poi la dramma persa fino al versetto 11. Poi Gesù parla di un figlio prodigo, un figlio che si è allontanato, un figlio che si è voluto liberare dalle regole della casa di suo padre e voleva andarsene a divertirsi nel mondo senza essere limitato. Le persone a cui Gesù parlava potevano facilmente identificarsi con gli esempi della pecora smarrita. Era una comunità dove le pecore erano una cosa comune, dove la dramma persa era una cosa che faceva parte della loro cultura, una cosa importante. Quelle persone capivano perfettamente questo. Ma tutti noi, e in tutti i tempi, possiamo capire l'esempio del figlio prodigo. Non c'è distinzione culturale con questo esempio qui. Tutti noi possiamo capire che se un padre ha un figlio che si allontana, quel padre aspetta che quel figlio torni a casa. Il figlio prodigo rappresenta una persona non salvata, avente bisogno del perdono. Lo sappiamo perché quando Gesù spiega il significato, nel versetto 7, io vi dico: allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Quindi Gesù dice: la pecora smarrita è una persona perduta che poi viene salvata. La dramma persa rappresenta una persona perduta che quando è trovata ed è salvata porta gioia a chi l'ha trovata, cioè al Signore Gesù Cristo nella presenza degli angeli. Ma anche il figlio il prodigo rappresenta una persona perduta che quando ritorna a casa è una persona salvata poi. Ma il figlio il prodigo non rappresenta solamente un peccatore avendo bisogno di salvezza, ma rappresenta anche una persona salvata che si è allontanata dalla volontà di Dio. Lui usa questi esempi semplicemente per dimostrare che è normale fare cose straordinarie per riacquistare qualcosa che ti è prezioso. Ed è normale che il buon pastore lascia le 99 nell'ovile e va dietro a quell'unica pecora che si è persa. Ed è normale che la donna spazi tutta la casa per trovare quell'unica dramma persa, perché a lei è preziosissimo. Ed è normale che un padre, che benché abbia due figli, quando uno si allontana, lui aspetta e guarda giorno dopo giorno, e quando quel figlio torna in sé, torna a casa, lui lo accoglie a braccia aperte, con amore e perdono. È normale. E Gesù sta cercando di insegnare a quelli che criticano: senti, è una cosa normale che io accogli i peccatori. E stamani Gesù è pronto per accogliere te, se sei una persona perduta che non hai mai ricevuto Cristo come personale salvatore. Gesù è pronto ad accogliere te se ti sei allontanato da Lui. C'era un periodo nella mia vita quando io ero salvato, ma mi ero allontanato dal Signore, e ero come questo figlio il prodigo, e una cosa che mi impediva da tornare era la mia vergogna, perché io sapevo già, io sapevo meglio, non avrei dovuto fare le cose che facevano le persone del mondo, perché io lo sapevo che era sbagliato prima di entrare nel peccato, prima di allontanarmi, e mi vergognavo ancora di più. Ma Gesù vuole farci capire che Dio vuole perdonare, che Lui è pronto a perdonare anche quelli che avrebbero dovuto sapere di più, anche quelli che non dovevano fare questo, non avevano nessun motivo, quelli che si vergognano perché sapevano già. Quindi Gesù è pronto ad accogliere te. Io sono stato una pecora errante che aveva bisogno della salvezza. Io sono stato anche un figlio prodigo che doveva tornare in me e tornare a casa. Il punto è che tu sia stato salvato già o meno, se sei lontano dal Signore oggi, torna a casa da Lui. Questo intero capitolo è una lezione in tre parti riguardo al valore che tu hai agli occhi di Gesù. Il Signore vuole che tu ti rendi conto quanto sei prezioso a Lui. Ragiona onestamente su come saresti beato se riconciliato con Dio. Alzati, torna a casa dove tu appartieni. La tua vita sarà riempita di gioia, come Gesù ha chiaramente spiegato nel versetto 7. Versetto 7, leggiamo di nuovo: io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Cosa renderà Gesù felice? Che tu viva sempre una vita perfetta? Sicuramente questo lo renderà felice, ma il versetto dice: un peccatore che si ravvede porta gioia alla presenza degli angeli. Gesù sarà riempito di gioia, vuole riempire la tua vita di gioia se ti ravvedi e torni a Lui. Non solo Lui sarà felice, ma anche tu sarai felice. Gli altri intorno a te saranno felici. Tutta la gente di questa chiesa sarà felice. Anche gli angeli in cielo saranno felici, perché non c'è gioia paragonabile all'essere trovato perdonato è in piena comunione con il Salvatore Gesù Cristo. E se tu hai sperimentato questo, lo sai. E se non lo hai ancora sperimentato, te lo assicuro, fidati, non c'è gioia paragonabile a questo. Ci sono tante gioie nel mondo, ma non c'è nulla paragonabile alla gioia di essere perdonati. Vogliamo considerare stamani quando dovremmo tornare a casa. versetto 11 al versetto 17, seguite insieme. Disse ancora, quindi questo è il terzo esempio, la terza parabola, prima quella della pecora smarrita, poi quella della dramma persa e ritrovata dalla donna, e poi questo dei due figli. Versetto 11, disse ancora, cioè Gesù ribadisce, Gesù sottolinea, Gesù ripete. Se non capisci quello della pecora e non capisci quello della dramma, certamente quello del figlio prodigo lo capirai. Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolta ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano. C'era un tempo quando lui desiderava divertirsi ed essere fuori dalle regole di suo padre, fuori dalle regole di casa sua. Di lui desiderava allontanarsi. E lui si trova in una situazione dove desiderava mangiare, dove desiderava sopravvivere, dove desiderava trovare un po' di gioia. Lui cercava la gioia, si è divertito per un po' di tempo, ma poi ci sono state le conseguenze delle sue scelte. Ma nessuno gliene dava, dice il versetto 16. Il versetto 17 è dove tutti noi dobbiamo arrivare un giorno. Allora rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Il ragazzo incomincia a ragionare. E quando noi ci ribelliamo, quando noi vogliamo liberarci di Dio e delle sue regole e vogliamo andarcene lontani per divertirci, per non essere più sotto gli occhi dei nostri genitori, di non essere più sotto gli occhi di Dio o di questa chiesa, e vogliamo liberarci del peso, dei legami, noi in realtà siamo fuori di testa, perché non capiamo che la benedizione è stare in piena comunione con il Signore. Lì c'è vera benedizione. I servi, quelli che erano meno privilegiati nella casa del padre, stavano meglio di questo figlio che era andato a divertirsi. Lui era fuori di testa quando disse al padre dammi, e poi raccolse tutto e scappò via. Era fuori di testa, ma poi a un certo punto lui incomincia a ragionare. E per tornare a casa devi incominciare a ragionare onestamente. Lui onestamente ragiona, torna in sé, comincia a riflettere e dice: quanti lavoratori salariati, mi vale veramente la pena pagare queste conseguenze? Non vale la pena vivere questo tipo di vita, lui dice. Sarebbe meglio essere un servo nella casa del mio padre di venire qui a vivere così. Ed essere il servo di Gesù Cristo è meglio che essere un re in questo mondo. È meglio. Quando dovresti tornare a casa? Dovresti tornare a casa non appena ti allontani dal padre. Nel versetto 12, quando il figlio più giovane dice: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Già in quel momento lui doveva riflettere su quello che stava chiedendo e doveva dire: no, aspetta, fermo, non è giusto, non va bene. Quando suo padre, sì, gli dà quello che lui chiede, Dio ci lascia la libertà anche di allontanarci da lui. Ma se noi riflettiamo già in quel momento, quando i nostri cuori incominciano ad allontanarsi, se incominciamo a riflettere, già in quel momento potremmo tornare a casa. Potremmo dire: no, fermo, no, chi me lo fa fare? Non vale la pena. Non è necessario allontanarti troppo per renderti conto che stai andando nella direzione sbagliata. Torna indietro prima che tu faccia delle cose di cui ti pentirai certamente. Certe cose portano sicuramente brutte conseguenze e portano ad una brutta fine. Quindi fermati subito. È più facile risolvere subito. Quanto sarebbe stato facile per questo ragazzo dire: aspetta, babbo, ascolta, io ieri volevo andare via, ma ascolta, lasciamo stare, io me ne sto qui. Avrebbe risparmiato tutta quella lezione, avrebbe risparmiato i piaceri che hanno lasciato cicatrici nella sua vita, avrebbe risparmiato di dissipare tutto quello che aveva, avrebbe risparmiato tutto il dispiacere che lui e la sua famiglia ha sperimentato. Poteva fermarsi in quel momento. Il problema nostro di fondo è che vogliamo vivere indipendentemente dalla volontà del padre. Questo è il problema del ragazzo. Vogliamo essere padroni della nostra propria vita, delle nostre risorse. La vita è mia, lascia che io la viva. Ma noi dobbiamo renderci conto che tutto ciò che abbiamo ci è stato donato. Non ci abbiamo nulla che è nostro. 1 Corinzi 4, versetto 7, Paolo dice ai Corinti: che cosa hai che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Se tu sei bello, o sei giovane, o c'hai i capelli, o c'hai gambe che funzionano, o c'hai un cervello che funziona, Dio ti ha dato questo. E tu c'hai una responsabilità di essere grato a Lui. Tutto quello che noi abbiamo non appartiene a noi, perché ci è stato donato. Non appena il cuore si stacchi dal Padre, appena noti che i tuoi occhi sono focalizzati su qualcosa che ti allontana dal Signore, fermati e torna a casa. Quando dovresti tornare? Non appena ti rendi conto che stai immaginando quanto sarebbe bello quando sarai in controllo della tua vita per godere di qualche piacere che pensi ti manchi nella casa del Padre. Fermati, ragiona e torna a casa nel tuo cuore. Quando dovresti tornare a casa? Quando incominci a vivere come il mondo. Il versetto 13 dice: e pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Questo ragazzo ha incominciato a vivere uno stile di vita che non era coerente con quello con cui era cresciuto. E non appena questo succede, dovresti fermarti. Se non lo fai prima, fallo quando già sei lontano. Un segno che hai abbandonato il Padre è quando incominci a vivere come quelli che non conoscono Dio. Quelli che non conoscono Dio vivono senza regole. Il ragazzo guastò la sua vita e le sue risorse perché non gli dava il valore giusto. Tu appartieni a Dio e dovresti essere grato, non egoista. Quando non hai il senso del valore delle cose veramente importanti. Primo Corinzi capitolo 6, versetti che noi abbiamo memorizzato. Versetto 19: non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Non lo sapete questo? Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque. In base a queste verità dovremmo glorificare Dio nel nostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Dio va adorato, va onorato non solo nel nostro spirito, ma anche con le nostre vite, con il nostro corpo. Quando dovresti tornare a casa? Guarda il versetto 13 di Primo Corinzi. Primo Corinzi 6. Versetto 13 dice: le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. Versetto 18: fuggite la fornicazione, qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. I nostri corpi appartengono al Signore, dovremmo tenerli in onore, ma questo mondo non la vede così, e quando incominci a vivere come il mondo, torna a casa, fermati, rifletta e torna a casa. Quando perdi le benedizioni di Dio, versetto 14 di nuovo in Luca, quando ebbe speso tutto in quel paese, sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Quando perdi le benedizioni di Dio sulla tua vita, non sai quello che ti stai perdendo. Ti do un'illustrazione: nel 90 c'è stato il mondiale, era in Italia il mondiale nel 90, mio cognato che era italiano, di Grosseto, era in America quell'estate. Mi ricordo che dispiacere aveva lui nell'essere in America quando il mondiale era in Italia. Che sfortuna era programmare una vacanza in America quell'estate. Mi ricordo che una sera io ero un ragazzo ancora, avevo 15 anni, 14 anni nel 90, e avevamo fame e abbiamo trovato un barattolo, una lattina di tortelli, di ravioli, quelli che noi chiamiamo in America, i tortelli, in un barattolo di latta, e abbiamo aperto il barattolo e abbiamo versato in un piatto, l'abbiamo messo in microonde e abbiamo incominciato, com'erano buoni! Anni dopo io e lui ci siamo ricordati di questo episodio e ci siamo detti: ma ti ricordi quando abbiamo mangiato quei ravioli, quei tortelli dal barattolo, che schifo! Come abbiamo fatto? Quando perdi le benedizioni di Dio e non lo sai nemmeno, eravamo lì in America a mangiare i ravioli confezionati. Chissà quanti mesi erano stati su, ma chissà di quella roba che cos'era. Quando a casa c'è la nonna che fa la pasta fresca e i veri tortelli. E così è quando noi siamo nel mondo, non sappiamo nemmeno quello che ci manca, e mangiamo quelle schifezze, ci coinvolgiamo con quelle schifezze e pensiamo di stare bene. Ma se tu rifletterai, ti ravvederai, torna a casa, il peccato ti lascerà spiritualmente bancarotta, e questo ragazzo è rimasto bancarotta. Quando non hai il senso del valore delle cose, le sciuperai. Noi eravamo lontani dall'Italia quando abbiamo guardato quel barattolo di ravioli. Il peccato porta con sé un bastone dietro alle spalle, sembra che sia un piacere inizialmente, sembra che sia una cosa attraente inizialmente, liberarsi dalle regole dei casi del nostro padre, ma ti lascerà spiritualmente bancarotta. Una scorciatoia per raggiungere il cancello del campo di baseball. L'altro giorno dovevo andare nel campo, non mi ricordo per quale motivo, dal campo piccolo dovevo andare al campo grande e non volevo fare il giro lungo, allora io dissi: prendo una scorciatoia. E c'era un passaggio accanto alla rete e io sapevo che in fondo a quella rete c'era un cancello aperto, e allora io presi la scorciatoia, la strada più facile, e più camminavo più si stringeva quel passaggio, e poi a un certo punto c'erano i rami e poi le ragnatele e poi il sudicio dietro, e io mi sono trovato incastrato in mezzo tra la rete e i cespugli, quando all'inizio sembrava una scorciatoia. Il giorno dopo, la prossima volta quando dovevo andare lì, mi sono ricordato: no, io quella scorciatoia non la prendo, perché sembra larga all'inizio, ma poi arrivi E non è come sembra alla fine. E noi nella vita vogliamo prendere le scorciatoie. Fidati del Signore, prendi la strada giusta. Sembra che sia più lunga, ma ne vale la pena. Il peccato non avrà misericordia di te. Quando incominci a ragionare con la testa, dovresti tornare a casa. Versetto 17, lui torna in sé. E quando ti rendi conto della tua condizione, quando ti guardi intorno e incominci a riflettere giustamente, quando lo Spirito Santo rivela la tua condizione e incomincia ad aiutarti a capire la condizione del tuo cuore, torna a casa, come fa questo ragazzo. Quando dovresti tornare a casa quanto prima. Numero 2, vogliamo considerare dal versetto 18 al versetto 19, come tornare a casa? Se vuoi tornare a casa, come dovresti tornare? Versetto 18, mi leverò, dice questo ragazzo che diventa per noi un ottimo esempio, mi leverò, cioè mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te. Dovresti tornare a casa con decisione, dovresti decidere, richiedere una decisione da parte tua. E stamani dovresti decidere, dovunque tu sia, anche lontano un centimetro nel tuo cuore da Dio, decidi di tornare a casa. Questo ragazzo decide di prendere la strada più diretta per andare a casa. Io mi leverò e andrò a casa di mio padre. Non fa altri programmi, altri progetti. Lui si decide. E tu devi decidere nella tua mente. Proprio come aveva abbandonato la casa del padre, decise di abbandonare la via sbagliata e tornare a casa. E lui lo ha fatto a tutti i costi e noi dovremmo farlo a tutti i costi. Se lo vuoi veramente, farai qualsiasi cosa per tornare a casa. E lui ammette che il suo peccato non era solamente contro il padre, ma era contro il cielo, era contro la volontà di Dio. E quando noi ci coinvolgiamo nel peccato, facciamo male a delle persone, ma facciamo male anche a Dio e soprattutto a Dio. E lui vuole essere a posto con Dio a tutti i costi e vuole essere a posto con i suoi familiari a tutti i costi. Non permettere che qualsiasi cosa ti tenga lontano dal Signore. Sii disposto ad abbandonare tutto quello che ti ha allontanato da Lui. Non permettere che un ragazzo o una ragazza o un'abitudine o un lavoro o l'orgoglio o amici o qualsiasi altra cosa ti trattenga da tornare a casa dove troverai perdono, amore, gioia e ogni benedizione. Dovresti tornare a casa con decisione, dovresti tornare a casa con un cuore pentito, con un cuore umile. Versetto 19, lui rifletta in sé e dice ancora, dirò a mio padre, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Versetto 21, poi lui lo fa e il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo davanti a te e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Lui riflette su quello che deve fare per tornare a casa a tutti i costi e poi lo fa. Noi dobbiamo decidere di fare la cosa giusta e poi farlo. Con un cuore umile, lui fu disposto ad ammettere l'errore e sottomettersi completamente. Sono parole che non piacciono al mondo, ma un credente dovrebbe considerare la sottomissione al Signore una vera liberazione. Dio accetta il cuore contrite. Salmo 51:17, i sacrifici di Dio sono uno spirito rotto. Dio non vuole sacrifici, perché non ci sono sacrifici che possiamo portare, che possono portare via i nostri peccati. Gesù ha fatto l'unico sacrificio che soddisferà Dio. E lui l'ha già offerto, se stesso, per noi. Lui non vuole i sacrifici da noi, non vuole i doni da noi, vuole semplicemente il cuore rotto e contrite. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oddio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. Un cuore umile prende tutte le responsabilità per le proprie azioni e desidera soltanto stare vicino al Padre. Salmo 34, versetto 18, l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. E dovunque tu sia stamani, che tu abbia bisogno della salvezza o che tu ti sia allontanato da Dio, Lui è pronto ad accoglierti se avrai un cuore rotto e umile. Quando dovresti tornare a casa? Come dovresti tornare a casa? Cosa troverai quando torni a casa? Versetto 20. Egli dunque si levò e andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio disse: Padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qua la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci. Cosa troverai quando torni a casa dal padre? Cosa troverai quando vai da Gesù con un cuore umile e rotto? Troverai compassione, troverai amore incondizionato, troverai che Lui ti stava aspettando. Non devi convincere Dio di perdonarti. Sai quante volte ho sbagliato io e poi io chiedo perdono ripetutamente? Tu non devi convincere Dio di perdonarti. Lui è pronto a perdonarti più che tu lo voglia essere. Questo padre stava aspettando il figlio non doveva, non doveva convincere il padre di amarlo. Il padre già lo amava. Il padre corse dal figlio e tu troverai che è Dio che ti sta correndo dietro se tu tornerai a Lui. Troverai compassione. Il padre era interessato al bene del figlio, non a quello che aveva fatto. Non c'è un peccatore che Dio non accoglierà, non c'è un figlio errante che sarà respinto. Non importa cosa hai fatto, come ti sei ridotto, Dio ti aspetta e ti accoglie con compassione. Questo è ciò che Gesù stava cercando di insegnare a quei farisei. Ed è quello che Lui vuole che noi sappiamo. Per questo i peccatori si accostavano a Lui. Nota che questo è ciò che rende Gesù diverso da qualsiasi altra confessione di fede. Non ci sono limiti a quanto ti ama. Non c'è preferenze davanti a Gesù. Giovanni 6, 37, Gesù dice: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Se torni al Signore Gesù, troverai l'affetto che stai cercando veramente. Dice il padre: si gettò al collo e lo baciò continuamente. Romani capitolo 20, capitolo 8, Romani 8, versetto 32. Certamente colui che non ha risparmiato suo proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? La risposta sottintesa è: nessuno li potrà condannare, perché Lui li giustifica. Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Versetto 37, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né potenze né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Se ti avvicini a Dio troverai affetto e troverai benefici immeritati. Versetto 22 dice: ma il padre disse ai suoi servi: portate qua la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito. La veste più bella lui aveva già guastato, non si meritava niente, ma il padre lo riveste lo stesso. Un anello al dito lo identifica come figlio e alla famiglia a cui lui appartiene. Dio ti dà l'identità in Cristo. I sandali ai piedi, un privilegio. Il versetto 23: portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, c'era abbondanza nella casa del padre. Proverbi 10, versetto 22 dice che la benedizione dell'Eterno arricchisce ed egli non vi aggiunge alcun dolore. Ci sono persone ricche, ci sono persone che sembrano essere benedette in questo mondo, ma insieme a quelle ricchezze e insieme non è un peccato essere ricco, ma spesso quando uno ha tante cose in questo mondo ha anche tanti dolori che si associano a quelle cose. Ma la Bibbia dice in Proverbi 10: la benedizione dell'Eterno arricchisce ed egli non aggiunge alcun dolore. Le benedizioni che Dio ti dà non vengono con dolori insieme a quelli. Sono solo benedizioni e abbondanza. Troverai pace e gioia. Voglio concludere tornando al versetto 7 e versetto 11, versetto 10, scusami. Il versetto 10 dice: allo stesso modo vi dico, vi sarà gioia presso gli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. La parola gioia viene tradotta dalla parola greca kairo. Che significa? Gioia del saluto quando uno torna a casa. La gioia del saluto. Quando tu vedi qualcuno che non hai visto da tanto tempo. Oh, che bello vederti! La gioia che è quando vedi qualcuno che torna a casa da tanto tempo che manca. La gioia di abbracciare un familiare. E la Bibbia dice nel versetto 10 che allo stesso modo vi sarà gioia presso gli angeli di Dio. La tua casa, se sei un figlio di Dio o se ti ravvedi, è il cielo, tu appartieni lì. E in paradiso diranno: bentornato a casa. Chi è che non vorrebbe sentire bentornato a casa? Tu troverai gioia inimmaginabile. Non c'è nessun motivo di cercare piacere nel mondo quando hai l'abbondanza nella volontà di Dio. Salmo 84, 11: perché l'Eterno Dio è sole e scudo. L'Eterno darà grazia e gloria. Egli non rifiuterà alcun bene a quelli che camminano rettamente. Se tu cammini nella volontà di Dio avrai le sue benedizioni, non ti mancheranno quelle cose del mondo. In conclusione, questo padre festeggiò insieme a suo figlio che è stato ritrovato, invece di celebrare un funerale, hanno festeggiato per la riconciliazione. E come risponderai tu stamani alla parola di Dio? Gesù parlava, alcuni si accostavano per ascoltarlo, per udirlo, altri lo criticavano. Altri ancora oggi sono indifferenti. Quale sarà la tua risposta? Stamani ti voglio incoraggiare che Gesù non vuole altro che dimostrarti che tu sei prezioso a Lui. Dove sei? Sei lontano nel cuore? Sei lontano nel mondo? Torna a Gesù. Non te ne pentirai.